Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Forse per noi è difficile cogliere la dinamica dei cuori che questa scena, descritta così bene, no, da Luca, mette in evidenza. Allora, Zaccheo è un uomo ricco, e per indicare quanto fosse odiosa la sua situazione, San Gerolamo riporta questo detto antico: il ricco o è ingiusto o è erede dell'ingiustizia. Ma non è la ricchezza che condanna l'uomo. Allora, pensate, un uomo, altolocato, non era solo un esattore delle tasse, era un capo degli esattori delle tasse. Quindi un uomo socialmente elevato, di censo elevato, non teme di diventare ridicolo salendo su una pianta. E il fatto di salire su una pianta è abbastanza logico per la, per il tipo di pianta, il sicomoro. Io non sono mai andato in Palestina, quindi non lo so, ma la descrizione è una pianta che è anche molto grande, però i rami incominciano a formarsi in basso, quindi uno può salire facilmente, no? Ma la cosa strana è che lui non teme di passare per ridicolo. Vuol dire che quello che lo muoveva era un sentimento sincero. Lui voleva proprio vedere Gesù. A dire la verità, non viene proprio detto voleva vedere Gesù. Voleva vedere che faccia aveva quello di cui si parlava tanto. voleva vedere chi fosse quello di cui si parlava e che tutta la gente stava accompagnando verso Gerusalemme. Nel Vangelo di Luca questo episodio è l'ultimo che viene descritto prima di descrivere l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Quindi questa annotazione sul personaggio Zaccheo, sulla situazione che si stava vivendo, è particolarmente preziosa. Notate subito il contrasto. Allora, Zaccheo ha desiderio di scoprire la faccia di questo profeta. La gente accompagna Gesù, quindi in qualche modo non solo lo conosce, ma testimonia come una specie di adesione alla sua persona o comunque al movimento che ha generato. Ma ecco la contraddizione. Gesù si ferma e invita Zaccheo. La gente mormora, cioè accompagna Gesù, ma non si rende conto di cosa sta avvenendo. Ma non solo rispetto a Zaccheo, ma rispetto a quello che Gesù vuol compiere entrando in Gerusalemme. Allora, questo contrasto fa vedere, no, come ci si possa assiepare attorno a Gesù senza che succeda nulla. Noi potremmo avere la Bibbia in mano tutto il giorno e non succede un tubo. Vuol dire che lo stare con Gesù non comporta solo un semplice camminare con Lui, comporta un toccarlo. Pensate all'emorroissa, no? Che dunque, la descrizione è: c'è una tale folla, quindi un pressarsi. Gesù è spintonato, ma non è toccato. Arriva questa donna, solo toccando il lembo del mantello: chi mi ha toccato? E i padri, quando commentano questa scena, sia questa di Zaccheo come quella dell'emorroissa, è come se facessero questa riflessione: ma noi che abbiamo in mano la scrittura, ammesso, però, che ascoltiamo la parola della scrittura, quindi ascoltiamo tante parole, tocchiamo mai Gesù? Oppure ci facciamo mai toccare da una parola? Allora, l'atteggiamento del cuore, no, che si fa toccare e a sua volta tocca, è quello di Zaccheo. Per quale aspetto? Per il desiderio che aveva. Gesù, che sta entrando in Gerusalemme, e in Gerusalemme realizzerà quello per cui lui è venuto. Non so se ricordate, nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, prima che venga descritta la passione, si dice che un gruppo di greci, quindi di, diciamo, di pagani, che però avevano come aderito, no, all'ebraismo, erano molto simpatizzanti, no, e fanno dire a Filippo: vogliamo vedere Gesù. Vogliamo vedere Gesù. È lo stesso atteggiamento di Zaccheo: voglio vedere chi è. E nel Vangelo di Giovanni il voler vedere Gesù corrisponde a Gesù, vuol dire Salvatore. Vogliamo vedere la salvezza portata da Gesù, cioè vogliamo vedere compiersi il mistero del nostro Salvatore, che patisce, muore e risorge. Allora, Zaccheo ha solo il desiderio, non si dice di incontrarlo, è Gesù che si fa incontro a lui. Lui ha solo il desiderio di vedere che faccia ha. Ha solo il desiderio di, come dire, voglio rendermi conto. Gesù, che coglie i desideri dei cuori, quando arriva sotto la pianta, scendi. E quando si dice: io devo fermarmi a casa tua, in genere in greco, se volessimo tradurre proprio letteralmente, si dice: io oggi nella tua casa è necessario che rimanga. È lo stesso verbo che viene usato quando Gesù nel discorso dell'ultima cena, usando l'immagine della vite dei tralci, dice: rimanete in me e io in voi. Stesso verbo, rimanere. Non è quindi solo il fermarmi per dire, visto che sono di passaggio, mi fermo qua. È proprio il rimanere. E dove nel Vangelo è scritto un devo, è necessario, pensate, è necessario che il figlio dell'uomo subisca la passione. È necessario che il figlio dell'uomo subisca la passione a Gerusalemme. Quel è necessario, vuol dire, non viene dall'uomo. Quel deve esprime la realizzazione del disegno di Dio che in Gesù si compie. Quindi non è semplicemente il desiderio di Gesù che vuole andare nella casa di Zaccheo, è che quel gesto acquista il valore, diciamo, anticipatore di quello che sarà ciò che lui compierà a Gerusalemme, cioè la salvezza che porta Gesù. Qui entra come, diciamo, in maniera anticipatrice, no? E come si esprime? Nonostante il mormorio generale, e lui dice, ecco, allora, divide in due, metà dei beni ai poveri. Perché tiene l'altra metà? Perché teme, ma è sicuro, che lui ha non semplicemente rubato, non semplicemente frodato, ma estorto. E non semplicemente estorto con violenza, ma facendo credere che per legge quello gli deve dare. Quindi ha estorto, ingannando sulla base della legge. Il verbo greco vuol dire questo. Quindi lui è consapevole di questo, anche se lui ha il diritto di fare questo. Ma lui ormai si rende conto che questo modo di comportarsi è un modo cattivo. E lui dice allora, quello che io in questo modo ho guadagnato, lo rendo al quadruplo. Allora, secondo la legge ebraica, sembra che la restituzione del mal tolto è compensata con il doppio. Io rubo 10, devo dare 20. Per la legge romana, quindi è una legge pagana, ma per la legge romana, quando io, da funzionario pubblico, esercito un mio diritto, e anche un dovere rispetto all'impero, ma un mio diritto di riscuotere i soldi, ma lo faccio surrettiziamente, lo faccio ingannando, allora l'amministratore pubblico colto in fallo deve rendere 4 volte tanto. Ed è la legge romana, neanche di quella ebraica. Allora lui dice che quello che lui è riuscito a estorcere in questo modo darà 4 volte tanto. E il commento di Gesù è: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Allora, la salvezza in cosa è consistita? Cioè lui, rispetto ai beni che possedeva, è ritornato a viverli in fraternità. Quello che sarà l'effetto della salvezza portata da Gesù è la comunione con Dio e con i fratelli. Ma la cosa strana è questa, ed è quello che avviene anche nell'Eucaristia. Allora, adesso, nella celebrazione, quel pane e quel vino che noi presentiamo come nostri doni verranno consacrati come corpo e sangue di Gesù. Quando c'è la comunione, noi veniamo a prendere, quindi a mangiare, il corpo di Gesù. Ma in realtà siamo noi che mangiamo Lui o è Lui che mangia noi? Allora, in realtà, a livello spirituale, avviene il contrario. Cioè, io mi accosto per, ma in realtà è Lui che assimila noi a sé. E anche qui è la stessa cosa. Allora, lui va nella casa di Zaccheo, ma in realtà è Zaccheo che scopre la casa di Gesù. E la casa di Gesù è la casa nella quale si vive la comunione con Dio e con i fratelli. E Zaccheo, con questo gesto, testimonia di essere arrivato a questa casa. Allora, il dire che la salvezza è entrata allude a questa dimensione. Perché questo è possibile? Zaccheo non era nemmeno partito con questa intenzione. Non aveva neanche mai pensato di poter accogliere in casa quel profeta. Quindi possiamo dedurre che fino a quel momento non aveva neanche pensato di dare ai poveri la sua, come dire, i suoi beni. Ma una volta che Gesù si fa incontro, scatta la scintilla. Gesù si fa incontro e l'altro reagisce a questo incontro perché è pescato nel suo desiderio. È come se il desiderio suo e il desiderio di Gesù si incontrano e fa scattare quella salvezza. Allora, la forza è che è Gesù che va incontro a Zaccheo. Zaccheo sale solo sulla pianta per poterlo vedere, ma Gesù gli si fa incontro. Allora, quello che dicono è il figlio dell'uomo che è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Cioè, la nostra salvezza non dipende da noi. Noi siamo solo invitati, diciamo così, ad aprire le porte. Questo aprire le porte per far entrare Gesù, in realtà, significa essere invitati a godere della casa di Gesù, che è la casa, ripeto, della comunione con Dio e con i fratelli. In questo senso, no, il racconto di questo incontro di Gesù con Zaccheo è anticipatore di quello che di lì a poco si realizzerà quando Gesù, entrando in Gerusalemme, dà il via a ciò per cui lui è venuto, cioè patire, morire e risorgere per noi. E in un certo senso, no? Anche se io ho sbagliato a leggere il canto al Vangelo, ho letto quello vecchio, ma quello nuovo dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. L'accento è non da dare il suo figlio, ma ha tanto amato il mondo. Cioè Gesù manifesta quel ha tanto amato il mondo, non diciamo i santi, il mondo. E il mondo come tale è in opposizione a Dio, ma quel mondo che è in opposizione a Dio è il mondo di Dio, è l'unico mondo che Dio ha davanti. Ed è venuto per quel mondo, cioè per tutti noi. Allora, l'invito è quello di poter cogliere il desiderio di Dio di stare con noi, di modo che il desiderio che noi abbiamo di Lui si possa compiere nello stare nella sua casa. A me sembra questa la portata, no? Di questo brano. Invece domani, che diremo la stessa liturgia, metteremo le altre due letture, ma oggi è questa. Allora, poter vivere in comunione con Dio e con i fratelli significa godere la vita eterna. E quando si dice la vita eterna, non la vita di là, ma la vita che non è più mortificata da nulla e da nessuno, sempre.